Quick, The Quick, Bert's Apple Crumble. Questa è la torta di mele di Bert.
Buona.
Buona per farci colazione
buona.
La mattina.
Ma la torta di mele è sempre buona.
La torta di mele è sempre buona. Che ne pensi, Gianluca Floris? La torta di mele è buona?
Sì, è buonissima, The Apple Pie. Buongiorno a tutti.
Buongiorno Sergio,
buongiorno Giovanni. Io adoro l'Apple Pie, ma non la posso mangiare
perché c'è
troppi zuccheri.
C'è qualche restrizione, diciamo, di tipo glicemica, ho capito?
Esatto, per cui mi son fatto appena il mio prosciuttino del mattino con fette d'arancia. Insomma, salutista, capito? Così.
Certo, come stai vivendo questo mese passa di clausura forzata, caro Floris? Cosa fai durante la tua giornata? Ricordiamo, Gianluca è un artista, ma è anche un operatore culturale, anche
un manager culturale,
presidente del Conservatorio di Cagliari, fa tantissime cose, è molto social, è un opinion leader, mi viene da dire, un piccolo opinion leader, perché lo leggiamo spesso e fa dei commenti molto acuti e intelligenti, e ci piace conversare con lui durante queste mattinate in diretta, anche per capire, appunto, banalmente, come stai trascorrendo le tue giornate.
Sì, allora è la cosa, una delle cose più importanti, mettere, condividere la propria esperienza. Lo facciamo anche quando ci vediamo, anche solo con gli amici o con i parenti, usando le piattaforme di, diciamo, web conference, che per fortuna esistono. E come, allora, alla fine le giornate sono abbastanza piene, perché fra incontri, scrittura, preparazione di qualcosa, una passeggiata che comunque al giorno, la mattina mi impongo di fare, mi impongo e ci imponiamo con mia moglie, con Stefania, anche di vederci un bel film al giorno, di ascoltare della buona musica, quindi alla fine non è che le giornate non si sappia come riempirle, sono belle piene.
Quindi non hai il risveglio un po' angosciato la mattina, oddio, un'altra giornata uguale alle altre, no?
No, quello no. Allora, dal punto di vista personale io sono strano, perché quando magari mi veniva qualche linetta di febbre quando ero a scuola, alle elementari, alle medie.
Questa volta è meglio che non venga. Questa volta è meglio che non venga, diciamo. Tendenzialmente.
Però l'atteggiamento è quello. Finalmente posso stare a casa e giocare tutti i giorni.
E lo so, allora, dopo un mese la scala.
Sì, no, questo è vero, però la socialità è moltissima, cioè io, a me mancano gli abbracci, manca incontrare la gente, però grazie al web io la gente la incontro tutti i giorni, anche molta gente,
la
ho mantenuto,
vede,
molto,
certo,
vivi le mie relazioni.
Sì, manca un po' l'elemento dell'imprevedibilità, cioè nel senso che a parte l'imprevedibilità negativa, cioè le notizie, gli sviluppi di questa crisi, diciamo,
manca
sanitaria.
Manca un po', sai, quelle telefonate che ti arrivano,
manca dice, l'amico che incontri per strada.
Sì, ci vediamo per un caffè, allora magari scombini un po' l'agenda
e scopri una cosa che non ti aspettavi,
Questo è quello che manca di più, perché
esatto,
poi alla fine io non sono io sono socialità, io Gianluca, poi c'è molta gente che ha sempre vissuto in maniera più da orso e quindi risente di meno. Certo che questo è quello che mi manca e non vedo l'ora, credo che...
Un'altra cosa che manca è non vedere, tra virgolette, la fine di questo, almeno di questa prima fase, non riuscire a capire quando e come si potrà riprendere.
Sì. Guarda, io ci penso molto a questa cosa, noi non riusciamo a vedere la fine, però dobbiamo vedere veramente il cambio di passo importante che in noi deve portare questa esperienza tragica per alcuni versi, è il fatto che dobbiamo imparare a vivere il presente, una cosa che non facciamo più da tempo. Ma lo dico io per primo,
sì,
sto sempre
proiettato,
vivendo per il futuro, progettando, facendo cose, eccetera, eccetera. Però dobbiamo veramente imparare un attimo ad avere, vorrei dire, pazienza. A me, ecco, una cosa che mi fa arrabbiare, perché non si dicono le parolacce
in radio.
È il fatto che la gente, tutti i cosiddetti esperti, ci facciano una, come diciamo noi sardi, si credono toghi a immaginare il futuro come se fosse il presente adesso, eterno. Cioè, mi spiego meglio. C'è il grande manager teatrale che i teatri d'opera sinfonici, i teatri di prosa eccetera eccetera li immaginano completamente superati dalle performance via web,
sì, come, quella di, oppure, come quella di Bocelli dell'altro giorno, no?
Sì, vabbè, sì, che no, però no, aveva dai, un senso
Floris, c'è Floris
e
nomini Bocelli, cioè io invito Floris in trasmissione, mi nomini Bocelli,
l'ho fatto
cioè,
apposta per Floris, vedere la scusa, reazione.
No, no, io non ho niente, anzi, da quando si è fatto la fondazione sta facendo del bene, avercene. No, allora voglio dire, perché tutti noi dobbiamo immaginare il futuro come se fosse un eterno presente, cioè a scuola non andiamo più, non incontriamo più i nostri ragazzi, a teatro non ci andremo mai più, i film li vedremo solo da soli, chiusi in una bolla di plexiglass.
Mi viene allora, da dire, ragazzi, fateli da solo sti vaneggi, perché me li devi mettere sul giornale o in televisione, no?
Bravo, ma poi sì, soprattutto, nessuno considera il fatto che prima o poi, fra sei mesi, fra un anno, fra due anni, quando sarà, una soluzione la si troverà e si tornerà a vivere normalmente.
Un accidente di vaccino uscirà fuori prima o poi, no?
Sì, ma qualche porcata uscirà,
medicina, sicuramente. Un farmaco, qualcosa
ma ci sarà. Qualsiasi cosa, però sicuramente il problema verrà superato. Il problema è l'oggi, come superare l'oggi nell'attesa che torni il domani. Io non voglio sentire gente che mi dice è finita l'aggregazione, dovremmo mangiare in loculi da soli, non
sì, quando ieri
più
ho visto quei rendering orribili, no, peggio ancora degli ombrelloni col box di plexiglass
in
intorno,
in prima pagina.
Ma poi voglio dire, non è una cosa, diciamolo, non è una cosa ufficiale, è qualcuno, no, un bravo grafico che si è studiato un rendering in quella roba lì, e
sì,
è
ma
un ipotesi,
scusa,
un
il grafico,
vaneggio,
scusami. Sì, ma scusami, ma quel grafico
non è nel DCPR?
No, no.
Ma quel grafico è un Inuit, cioè un eschimese, non è mai venuto a Cagliari, non sa cosa succede dentro una scatola di plexiglass trasparente al poeta.
Ieri il nostro amico comune Francesco Abbati ironizzava sul frago di ascella che c'è dopo 3 secondi e mezzo dentro una cosa del genere al poeta.
Ma no, ma diventa un frago di porchetto, cioè diventa sì, direttamente
che,
una
nel senso che la gente cuoce dentro.
Questo la dice lunga sulla situazione,
le stupidaggini, no? Le stupidaggini della gente, non veramente. Ne sto sentendo molte, ma soprattutto nella visione del futuro, torno lì, perché tutti vivono, tutti propongono soluzioni come se questo virus dovesse rimanere per sempre. Ma porca miseria, dobbiamo entrare nell'ottica delle idee che di questi virus ne avremo altri, dovremo organizzarci in maniera differente, dovremmo essere magari più puliti come succede in Giappone, in Corea del Sud, a Singapore, abituarci a essere più puliti, a usare mascherine quando siamo malati, tutto quello che vogliamo, ma la gente si incontra e fa. Io sono stato durante l'aviaria 2 volte in Cina, 1 volta in Giappone, cioè c'erano delle indicazioni molto precise.
Ma si gestiva, certo,
di lavarsi le mani, di stare, però la gente andava al cinema, andava al ristorante, faceva le cose che doveva fare. Allora vivremo più coscienti del fatto che magari una pulizia e una attenzione cortese verso il prossimo, di non scatarrarti addosso, magari l'avremo anche noi come educazione.
Ma già da
come
prima, diciamo che fossimo sbagliosi.
Ma guarda, io avrei voluto uccidere o comunque rendere inoffensivo con un taser quello che era a fianco a me in aereo in uno degli ultimi viaggi che ho fatto, che ha passato tutto il viaggio a scatarrarmi nell'orecchio sinistro.
Cioè, e non hai preso il coronavirus,
maleducazione.
E sei riuscito a non prendere il coronavirus. Va bene Gianluca, facciamo una piccola pausa musicale, stai in linea.
Sì.
Un titolo che è tutto un programma, Optimistic. Sound of Blackness.
Ci sta.
fine anni 90, mi viene da dire, per questo Sound of Blackness, quando sono le 9.26 di mercoledì 15 aprile, Extra Live, Sergio Benoni con Giovanni Follesa nello studio centrale di Radio X e il
deserto,
nostro, e il nostro amico Gianluca Floris nel suo appartamento, comodamente sdraiato in poltrona, giusto?
Esatto, più o meno sì, perché ho già fatto colazione, quindi sono andato via dalla cucina, mi sono ritirato nel...
Allora, abbiamo iniziato la nostra conversazione, Gianluca, sui massimi sistemi, sull'impatto psicologico e anche, diciamo, certi malvezzi un po' della comunicazione di questo momento in cui si cerca di un po' di estremizzare gli aspetti, diciamo, più catastrofici
di estremizzare
e più apocalittici
di
questa vicenda.
Per nascondere un po' dell'altro.
Sì, ecco, e poi invece adesso ti vorrei portare su cose un po' più spinose che riguardano per esempio la situazione della Sardegna. Cioè, ti inquieta la situazione della Sardegna proprio dal punto di vista della gestione dell'emergenza, cioè questo fatto che sulla carta siamo una delle regioni meno colpite, si capisce anche molto chiaramente da dove è venuto il problema in Sardegna, però poi dopo il governatore stabilisce regole molto più severe di quelle di altre regioni dove la situazione è ben più grave.
Allora, facciamo una premessa. Una premessa generale è quella che noi in realtà non abbiamo dei dati completi ed affidabili, ma non solo sulla Sardegna.
Ma non ce li dovrebbero dare loro, non dovrebbero darceli proprio loro,
sì,
con gli esperti che hanno nominato.
Non abbiamo abbastanza reagenti, non abbiamo abbastanza laboratori per fare quello che dovrebbe essere fatto. Per cui ci limitiamo a... Poi un'altra premessa che voglio fare è che questa evenienza è stata un po' come se arrivassero gli alieni, abbiamo già detto, cioè nessuno era preparato.
Sì,
chiaramente.
Certo. Preparati di altri, mi viene da dire.
Esatto, il modo che abbiamo noi italiani di scegliere i nostri politici li rende ancora meno preparati, ma non che gli altri paesi abbiano fatto più belle figure di noi.
No, pensiamo all'assessore alla sanità della Lombardia, per esempio, per nominare.
Esattamente, a quello che è successo in generale in Lombardia. Certo. Pensate, due governatori appartenenti allo stesso partito, stiamo parlando della Lega, che quello della Lombardia ha fatto dei disastri terrificanti, organizzativi, e quello del Veneto invece si è comportato bene. Allora, dipende dalla persona, non dalla
assolutamente,
questione politica.
Assolutamente.
Detto ciò, in Sardegna, io sto guardando i dati della Sardegna con molta attenzione, perché... Che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura che arrivi Mommotti, che arrivi il mostro.
La botta, cioè, Cagliari che parla.
La botta. Io sono molto contento, diciamo così, perché non voglio dire cose e poi essere smentito, però comunque sicuramente non siamo, come altre regioni del sud, non abbiamo elementi di enorme problematicità da un punto di vista logistico. Abbiamo avuto degli enormi problemi di logicità perché abbiamo questa palla e non abbiamo protetto i nostri operatori sanitari e i nostri
ospedali.
Ospedali e RSA, certo.
Sì.
Questo è il problema più grosso. Altri problemi io non ne vedo molti. Io se ci riferiamo al fatto che la Sardegna diciamo viene trattata come se fosse Lombardia dal nostro presidente della regione, con delle chiusure sempre più serrate sulla base di quello che accade in Lombardia, non sulla base di quello che accade in Sardegna, che non sta accadendo granché per strada, a parte gli ospedali.
Ieri commentavamo il dato secondo cui nel 70% dei centri, dei comuni della Sardegna non c'è un solo caso positivo.
Appunto, lo commentavo con un amico giornalista ieri sera, infatti, che mi dice...
Allora, la situazione è ben diversa dalla Lombardia.
Però vorrei dirvi che il problema qua è cultural politico. Cioè,
lo so, però...
Il nostro presidente della regione appartiene, diciamo, alla Lega, anche se è al Partito Salvo d'Azione, per cui chiaramente deve cercare di distinguersi da quello che dice di fare il governo
nazionale.
Centrale.
Ma lo fa sulle spalle dei sardi?
Beh, l'abbiamo votato
lo facesse,
noi,
lo facesse, lo facesse con le dichiarazioni. Qua lo sta facendo con delle ordinanze che hanno un'immediata ripercussione sulla vita delle persone. Cioè, uno può andare anche a fare la conferenza stampa e prendere le distanze, dire Roma non ci sta dando quello che ci deve dare, fare gli atti d'accusa. Ma qua invece si stanno prendendo delle decisioni immotivate, perché non c'è oggettivamente motivo di
ma
prendere.
Ma guardate che da noi in Sardegna e a Cagliari è proprio così, cioè ti fanno delle ordinanze che non hanno nessuna giustificazione medica o...
E basta dire quella delle macchinette, che è stata tra l'altro è stata anche
rigettata
dal TAR. Oggi il TAR ha cassato quella decisione, quell'ordinanza
ha dato
del sindaco.
Una pappinetta a Truzzo.
Sì, esatto. Allora, però sono tutte cose decise per assumere protagonismo in contrasto con la parte politica avversa, che è quella che è adesso a Roma.
Ma in contrasto adesso... mi viene da dire anche in contrasto con la scienza, perché cioè o gli scienziati ci spiegano perché non sarebbe stato ancora raggiunto il picco e quali sono le oggettive ragioni di rischio che spingono una regione ad assumere, diciamo, provvedimenti ancora più severi di quelli nazionali, oppure io non capisco, cioè io come tutti non capiamo.
Io un'idea me la son fatta, perché ormai stiamo guardando tutti approfondimenti scientifici, interviste a tutti, sì, virologi, medici, un'idea me la sono abbastanza fatta. Allora, un piano è quello scientifico. Se chiedi a un medico cosa dobbiamo fare, chiaramente il medico ti dice no, siamo chiusi fino
ci rivediamo
a
l'anno prossimo.
Anche,
probabilmente
anche
ci
non
dice così.
Ok, sì. Detto questo, però io governo una nazione e so che non possiamo stare chiusi fino a dicembre, per cui dobbiamo trovare delle situazioni. Prendiamo la Spagna, prendiamo l'Austria, stanno riaprendo piano piano e noi no. Badate che poi noi ce lo possiamo permettere meno di loro di rimanere chiusi.
Certo. Certo,
per cui non c'è, non essendoci politica, vi vorrei dire, non essendoci cultura politica, ma essendo noi italiani coloro che hanno selezionato i loro politici sulla base dei talk show e delle dirette Facebook, chiaramente non abbiamo una cultura di cosa pubblica, di gestione della cosa pubblica, di responsabilità di un paese, ok? Per cui non avendo questo, i nostri politici hanno gioco facile a dire, e qui parlo anche di Giuseppi, lo decidono
gli scienziati.
Lo decidono gli scienziati, che mi dispiace, ma
è un ottimo alibi in questo momento,
cioè,
diciamo.
Certo,
no?
non ti assumi, sì, non ti assumi responsabilità, che sono quelle che invece dovresti avere da
che
politico
dovresti
governante.
Avere, cioè, tu sei, non dico pagato, perché sì, pagato è il minimo, ma sei stato votato, o comunque la tua maggioranza è stata votata, o comunque sei stato nominato capo di un governo e ministro di un governo, perché devi assumerti questa responsabilità.
E infatti quando si tratta di stabilire, diciamo, le guidelines e le tempistiche della riapertura, cosa fanno? Nominano un'altra commissione, chiamano il signor Vittorio Colao, del quale io ho grandissima fiducia e spero che porti un po' di mentalità privata.
Sì, ma l'avete letto cosa è successo a quella commissione di Colao?
No, dici le
allora,
ultime, dai, che sei più informato.
Allora, su Huffington Post ieri è uscito un bellissimo pezzo che raccontava cosa è successo a questa ennesima commissione. Allora, la commissione intanto ha passato, nella sua prima riunione, ha passato tipo un'ora e mezzo, c'è scritto, andate sull'Huffington a leggervelo, un'ora e mezzo a capire bene quali erano i limiti legali,
sì,
perché gli avvocati che facevano parte di questa commissione presieduta da Colao dicevano no, ma un attimo, io non voglio rischiare il mio sederino e la mia casa se faccio una cosa che mi viene
contestata legalmente,
mi viene contestata, quindi hanno passato ore a ragionare su questo.
Cioè della serie, sì, decido di tenere chiuso, non so, le industrie chimiche, e poi gli avvocati delle industrie chimiche
mi fanno
causa
e io ci metto col mio conto in banca, no?
Esatto.
Più o meno così.
Bravo.
Più o meno questo.
E poi hanno detto: bene, a questo punto noi la prima cosa che dobbiamo fare è acquisire tutti i dati di tutto il territorio nazionale. Ok, gli hanno risposto, gli hanno mandato 690 milioni di foglie di carta, tutti divisi, tutti raccolti in maniera diversa, e non si capisce niente.
Vabbè.
Questo ciaone, come si dice in questi casi.
Ma io... No, però
No, però lo, la allora, dice lui, guarda, oggi su Repubblica c'è un pezzo che racconta e parte un po' da questa situazione, racconta quante sono le persone che sono state nominate, mobilitate da Conte per cercare di risolvere la situazione, perché dice ci sono i 16 arruolati da Colao per la task force, poi ci sono altri 74, forse 76 che lavorano con la ministra Paola Pisano alla app che dovrebbe tracciare i movimenti dei cittadini. Nel frattempo c'è il board della protezione civile che litiga con il team di Domenico Arcuri. Poi ci sono le regioni, i governatori che fanno quello che vogliono
dentro e vanno, a fare show propagandistici,
vanno a fare show eccetera. Poi dentro le regioni ci sono i comuni che a loro volta i sindaci fanno delle ordinanze
e chiudono le macchinette,
chiudono,
e poi
chiudono le macchinette chiudono le, cioè è un puttanaio, si può dire in radio.
No, è una cartina al tornasole dell'Italia. Ragazzi, altri paesi vanno più veloci di noi,
sì,
hanno già deciso,
sono molto più avanti,
fatto quarantena, finito quarantena, stanno ripartendo. Noi siamo ingessati
lì.
Ed è il motivo per cui è difficile farci credito, ragazzi. La verità è questa, cioè che siamo un paese poco affidabile, che si incarta, che gioca tutto in difesa.
Un altro degli esempi di questa cosa che Sergio dice molto giusta è il fatto che si sono stati stanziati dei soldi da dare ai lavoratori
e le banche fanno dogana, cioè,
Sì, ma non è che fanno dogana, non sono ancora arrivati i soldi,
non ci sono i soldi,
non sei capace di attuare le tue decisioni. Badate che questa è una cosa
in tempo di guerra, stiamo parlando di una situazione eccezionale, cioè con la gente, col rischio che
la struttura, non abbiamo una catena di comando che dica il ministro dice fate A e tutti fanno A. Non ce l'abbiamo. Noi, il nostro problema fondamentale è che non abbiamo una catena di comando. Uno degli elementi distruttivi dell'Italia è che, da un certo punto di vista, mi auguro che il popolo ne paghi veramente le conseguenze pesanti ora, è stata la riforma del titolo quinto. La riforma, stiamo parlando del periodo di Bossi, della Lega, l'autonomia regionale, le cose, quello ha distrutto la catena di comando nazionale.
Beh, quello che stiamo vivendo adesso è frutto
di quella cosa lì,
quel cambiamento.
Sì. Assolutamente sì.
Allora,
non abbiamo più un'unica sanità nazionale, non abbiamo più un'unica scuola nazionale, facciamo ridere il mondo, non siamo adeguati. Io mi auguro che questa cosa diventi un vero tsunami e che di fatto, non perché la gente se ne accorga, ma di fatto sia necessaria prendere il tappeto, sbatterlo fuori dalla finestra e rimetterlo a nuove condizioni.
Ma bisogna capire cosa c'è nel mezzo, però. Io sono d'accordo con te, sottoscrivo, ci metterei la firma a fare un azzeramento della classe dirigente.
Ma nel mezzo ci sono lacrime e sangue.
Lo so, ecco. Invece io li vedo molto comodi e molto tranquilli. La domanda che facevo ieri a Vito Biolchini: tra due mesi, secondo come girano le cose, riparte tutto come prima. Gianluca, facciamo un'altra pausa musicale, poi cerchiamo di chiudere con una nota un po' più, diciamo, ottimistica, guardando magari al mondo dell'arte e della cultura.
Yeah.
Joe Thomas, che reinterpreta un classico che si titola I Wanna Thank You For Let Me Be Your Friend. Ti ringrazio per farmi essere tuo amico.
Mamma mia,
un bellissimo titolo. 9.40 se ci ascoltate in diretta, 13.40 se ci ascoltate in replica. Oggi ci tiene compagnia nella nostra analisi dei fatti, nelle nostre riflessioni, l'amico Gianluca Floris, che è in collegamento telefonico. Gianluca, ci eravamo riproposti in quest'ultimo segmento della nostra conversazione di dare qualche, diciamo, di guardare un po' in avanti, non solo nei termini, diciamo, apocalittici e catastrofici che l'emergenza sembra volerci imporre, ma in termini, diciamo, anche creativi. Cioè, è vero che dovremmo rinunciare per chissà quanto tempo al piacere di assistere o di godere di uno spettacolo, di una mostra, di un concerto, stando vicini, diciamo, stando vicini l'uno all'altro. Ma questo ci ha anche insegnato qualcosa, ci ha insegnato anche che possono esserci delle modalità diverse per godere appunto di questi spettacoli, di questi momenti culturali. C'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito da questo punto di vista in queste settimane?
Allora, io sono un grande frequentatore di piattaforme di arte, come all'inizio Google Art Project, adesso è diventato Google Arts and Crafts, adesso non mi ricordo.
Sì.
Esistono da tempo degli strumenti molto belli per fruire di arte, per esempio arte figurativa in rete, anzi lo consiglio a tutti, perché per chi è appassionato di pittura, le opere che vengono esposte in questa piattaforma di Google possono essere zoomate fino a vedere proprio la
pennellata.
Sì. Ed è veramente molto interessante, ed è un tipo di fruizione che non è usuale fare in un normale museo, dove non puoi. Poi ci sono altri percorsi.
Sì.
Io devo dire la verità, provo fastidio nel pensare a un tipo di arte che non preveda l'uomo in presenza fisica.
La risonanza dei corpi, la risonanza emotiva.
No? Allora, ragazzi, iniziamo a pensare una cosa. Parliamo di teatro, parliamo di musica. Allora, una cosa è che io a casa mi ascolto un concerto di Beethoven o un concerto rock.
Sì.
Un'altra cosa è vederlo dal vivo. E in ogni caso, quello che sto ascoltando è stato prodotto dalla presenza fisica,
certo,
di persone contemporanee. Perché non se ne può fare a meno. Non se ne farà a meno. Io non credo in queste nuove maniere che escludano l'umanità, che escludano il pubblico. Sono forme di fruizione che risalgono alla notte dei tempi e sono la radice della nostra cultura di Homo sapiens, nello stare insieme. Per cui si tornerà, e non sono interessato a soluzioni che stravolgano l'umanità, che tanto non funzioneranno. Io sono stato in posti devastati dall'H1N1, dalla SARS, dalla MERS, e lì comunque tutte le volte i cinema hanno riaperto, i teatri hanno riaperto, ma perché non ne puoi fare a meno?
No, ma certo, questo cioè, è ovvio, e per fortuna che sarà così, che si potrà andare,
il desiderio di vita,
ma anche banalmente a mangiare insieme a quattro amici in un ristorante.
Per cui, a me queste cose, lo sapete invece che cosa mi sembra urgente fare sì, un ragionamento molto lucido, lasciando da parte i futuri distopici,
sì,
invece avere l'umiltà di dire: allora, quando ripartiamo, io in che cosa sarò pronto ad agire? Allora, come si fa a salvarsi dopo questo disastro che ci prenderà? Certo, molta gente avrà difficoltà a sollevarsi, perché non ha abitudine a progettare il proprio futuro, per una serie di ragioni, perché la gente, non tutti sono chiamati a fare come diciamo noi, gli imprenditori di se stessi,
certo,
però
certo.
Molti, insomma, si ritrovano alla mia età, che magari hanno fatto sempre solo una cosa nella vita e quindi hanno difficoltà a rimettersi in discussione. Però io dico una cosa: nel mio caso io sto molto attento a progettare il rientro su alcuni piani. Per esempio, io so che in Italia l'Italia è richiesta moltissimo da una platea segnatamente quella orientale, ma anche altre popolazioni, per venire a studiare in Italia arte e musica. Vi dico un segreto, dell'Italia dal punto di vista universitario in generale, faccio un discorso in generale, non gliene frega niente a nessuno della parte universitaria, tutti
sono abbastanza d'accordo con te, sì.
In Italia a studiare Accademia di Belle Arti e
Bellezza, la scuola bellezza. Di bellezza.
L'Italia ancora oggi è riconosciuta come Rinascimento, non certo. Come arte, non come, niente, come il Rinascimento. Quindi questo è il segno che abbiamo lasciato. Per cui questo è un potentissimo richiamo economico. Se voi vedeste i numeri dell'indotto degli studenti coreani, giapponesi e cinesi che vengono a studiare arte qua, capireste che stiamo parlando di una percentuale enorme di, rispetto a tutti gli studenti che studiano arte in Italia, e che chiaramente affittano case, mangiano, alcuni rimangono, investono qua, insomma è un grande potenziale.
Un Io grande business. Cercando... Mi risulta che alcune accademie di belle arti si sorreggano sulla presenza di studenti orientali.
Sì, io... Essendo poi... il presidente nazionale della conferenza di tutti i presidenti dei conservatori, vi dico che alcuni conservatori, segnatamente del nord Italia, se la vedranno molto brutta, perché certo. Milano 30% di orientali, altre come Castelfranco, come Parma, hanno una percentuale importante di iscritti orientali. Badate che i conservatori dell'Accademia di Belle Arti si reggono sulle tasse di iscrizione.
Certo. Per infatti. Cui...
la scomparsa per quest'anno, per l'anno prossimo, di tutti i loro allievi orientali non è un bel segno.
Franceschini è sul pezzo secondo te?
No, allora il nostro ministro è Gaetano Manfredi.
Ah, il vostro perché l'istruzione voi
Miur.
Siete?
Certo. Università e ricerca. No, hanno scisso, hanno splittato sì. La Azzolina, quella che sembra la Guzzanti,
sì. Si occupa della scuola lei, no?
Della sì, scuola. È la maestrina, sì.
Mentre Gaetano Manfredi, che è stato presidente della CRUI, della conferenza dei rettori, eccetera, eccetera, ex
Federico II di Napoli, se non ricordo
rettore
male.
Rettore, no? Della Federico II di Napoli, persona molto in gamba, però dovete considerare che il nostro settore si chiama AFAM, quindi Conservatori, Accademie di Belle Arti.
AFAM, come dicono a Napoli.
Anche.
Accademia Nazionale di Danza e Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi tutto quello che è arte è un po' la Cenerentola, perché abbiamo dei numeri.
Appunto. Economicamente la serie B dell'università.
È la serie B dell'università, ma siamo la serie A per
come
quanto
appealing.
Riguarda la formazione artistica.
Sì, come sì. Appealing, come reputation.
Come reputation,
esatto.
No, si sta in alto.
Allora, io quindi, allora, che cosa sto facendo? Sto lavorando per...
Per portare in serie A il tuo settore.
Sì, da un lato sì, ma anche il mio futuro sarà una parte anche in questo settore della formazione, anche come... imprenditore privato, certo. Quindi sto pianificando delle cose. Quello perché torneremo adesso i ragazzi cinesi l'anno prossimo difficilmente si iscriveranno, o comunque stiamo vedendo delle cose, però sicuramente poi ci sarà il bisogno e l'esigenza di tornare a studiare qua. E io sto facendo questo. Domani io dovevo fare il messaggero in una ida a San Carlo di Napoli, che verrà sicuramente cancellato da maggio, giugno. Io sto studiando tutti i giorni, tengo la voce in esercizio.
Sentiamo, c'è un bel
sì, adesso
un bel piglio.
Adesso devo ancora fare i vocalizzi, cioè c'è una voce che sembra il corvo Rockefeller appena alzata. Però, cosa faccio? Mi tengo vivo, tengo le relazioni che saranno importanti domani per ricominciare, mi confronto con dei colleghi. Allora, il discorso è: o credi che ricominceremo e allora ti tieni pronto con la lanterna accesa, come diceva quello, oppure ti lasci, rimani seduto aspettando che arrivi l'onda dello tsunami.
Che ti spazza via definitivamente.
Dovevamo essere positivi.
Sì. Chi con lo tsunami prende la tavola da surf e cerca un minimo di prendersela.
Così...
E chi rimane lì e sa che sta per morire. Io, guardate, io sono
Stai già passando la paraffina sulla tavola, l'abbiamo capito, dai, sei lì che
io sono
stendi
un
paraffina.
Gatto, io sono un gatto randagio, e qualcosa da mangiare anche nelle macerie la troverò, pazienza.
Gianluca, è stato un piacere passare una parte di questa mattina insieme a te, e ci sentiremo ancora. Grazie mille, grazie.
Mio quando volete.
Ciao Gianluca.
Alla prossima, ciao.
Ciao, 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 Giovanni, ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti, ciao, ciao. Look at yourself.